I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. È l'ultimo appuntamento di questo 2016, guardiamo quindi all'inizio del nuovo anno e lo facciamo veramente per festeggiare insieme. E lo facciamo parlando del programma che il Cineclub Alphaville di Via del Pigneto 283 propone per questo nuovo anno, e il cui titolo è Happy Alphaville Year. E comincia proprio bene, perché comincia con forse in assoluto l'autore che meglio ha saputo dosare comicità ed eleganza. Stiamo parlando di Ernst Lubitsch, a cui appunto il Cineclub Alphaville dedica una lunga serie proprio nella prima settimana di questo nuovo anno. E ne parliamo con Patrizia Salvatori, che è il direttore appunto di questo Cineclub Alphaville. Grazie Patrizia di essere con noi intanto, buongiorno e buon
grazie
anno.
Grazie a te Rosario, grazie a voi, buon anno a tutti gli ascoltatori, e sono veramente felice di iniziare, come giustamente sottolineavi te, l'anno con lo scoppiettante, il magnifico, lo splendido, il raffinato, l'elegante Lubitsch. Questa è una cosa che ci fa molto piacere, lo facciamo sempre, come sai Rosario, come sappiamo, insomma, noi dell'Alphaville ad ogni inizio di anno nuovo, e quindi anche per questo gennaio, per questo 2017, gennaio 2017, abbiamo pensato di dedicare l'apertura appunto ad un grande della storia del cinema, perché insomma il cinema ci propone delle esperienze meravigliose, e una di queste grandissime esperienze è proprio lui, Ernst Lubitsch, di cui parliamo. E quindi abbiamo pensato di fare una breve rispetto alla sua sterminata carrellata, certo, di film che ci ha lasciato, una breve diciamo retrospettiva legata soprattutto appunto al famoso tucco alla Lubitsch, che sappiamo essere un, come dire, un mix, una bacchetta magica di movimenti di macchina, di appendi cappelli con cappelli che si scambiano, di porte che sbattono e si chiudono dietro le spalle dei protagonisti, di vicende d'amore, non solo, attraverso appunto qualcuno dei film splendidi di questo regista tedesco.
E cominciate con un film che è anche una collaborazione straordinaria, cioè appunto Ernst Lubitsch con il volto forse più magico di quegli anni, che era Greta Garbo.
La grande Ninoshka, la grande appunto signora che qui fa la signora russa, che va a mettere un po' in ordine no, nel generale disordine di quella missione appunto russa, che poi vedremo nel film, e che fu un'attrice nota all'epoca per non ridere. E perché insomma faceva sempre questione un po' femme fatale, no? Un po' anche, come dire, donna di mistero.
I lieti fini le erano preclusi.
Esatto, sì. Però è proprio perché questa eccezionale collaborazione con il grandissimo Lubitsch fece sì che i titoli appunto sui cartelloni che pubblicizzavano il film scrissero proprio "La Garbo ride", e questo chiaramente fu una cosa enorme, se consideriamo che non rideva mai e che appunto avrebbe dovuto incontrare nel 39 proprio Lubitsch per poter ottenere questo riconoscimento, che è anche frizzantissimo, come appunto soltanto Ernst Lubitsch poteva dare in un film, ripeto, che ha ombre, luci, storie di missioni e quant'altro, ma che conserva appunto le caratteristiche di un film proprio ad ampio spettro, anche dal punto di vista della toccare anche brevi tratti di commedia, come è tipico del nostro regista tedesco, infatti. Sì. Basta vedere che lottava moglie di Barba Blu il giorno dopo, per
esatto,
dire, no?
Un altro volto magico, questa volta un uomo, Gary Cooper.
Qui ci sono tutti, veramente, cioè lottava moglie di Barba Blu è un film eccezionale dove la commedia sofisticata, ecco, che è la caratteristica, diciamo, del nostro amato regista, prende proprio spunto attraverso questa storia, no, di sette mogli, poi ne arriva un'altra, poi non si sa cosa succede. Io non voglio fare spoiling, però obiettivamente sono film da non perdere assolutamente, e per la bellezza, diciamo, delle immagini, delle donne, delle protagoniste, e anche naturalmente per questo, come dire, plot che è tipico e che fa parte di questo regista, che infatti iniziò con la slapstick, sì, e a poco trasformò la slapstick in una commedia sofisticata. Questo sì, è stato veramente l'unico nella storia del cinema.
Uno dei più sofisticati dei suoi film è proprio il terzo film in programma. Penso che tu sia d'accordo con me, questo Mancia Competente, che vede un quartetto di attori straordinari.
Ma assolutamente, cioè Mancia Competente è un film, a parte che naturalmente è un film, come dire, che vive di atmosfere meravigliose, vive di un cast, come tutti i film del nostro, appunto, Lubitsch, vive di personificazioni, di attenzioni a chi si dedica a questi suoi plot, e poi anche le storie. Qui ci abbiamo dei ladri abilissimi, situazioni stravaganti che appunto iniziano, finiscono, si trasformano. Tipico, proprio tipico di questo modo di raccontare del regista, che è, ripeto, un regista che si è formato a teatro, ma anche appunto divertendosi a recitare, a lavorare soprattutto con le slapstick comedy, che erano appunto quelle commedie fatte appunto di bastoni e di diciamo comici alla staglio d'olio, tanto per avere un'idea più precisa, ma non è riduttiva naturalmente, dove appunto queste commedie dove si con i bastoni si andava uno dietro l'altro e ci si malmenava, torte in faccia, eccetera. Da questa formazione appunto il nostro amico regista, il nostro brillantissimo regista, ha tratto spunto poi per inserire queste situazioni, queste trasformazioni dal comico alla commedia all'interno dei suoi film, che sono spesso, hanno comunque anche delle trame, delle, appunto, dei canevacci anche molto profondi, ma che vivono di questa dimensione che è a tratti raffinata, ludica, leggera, elegante, con grandissimi protagonisti, le Claudette Goldberg, le Greta Garbo, i grandissimi attori che fanno di queste sue opere veramente dei gioiellini.
Sì. Scrivimi Fermo Posta, che invece è il film del 6 gennaio, ha avuto tanta fortuna che è stato anche rifatto poi relativamente recentemente.
Con Mac Ryan, no? C'è Posta, cioè, per te, no?
Tom Hanks.
Esatto, Tom Hanks, esatto. Cioè, questo è un film veramente, diciamo, comunque sorprendente, secondo me, anche per la contemporaneità e per il senso di gioia che produce nel vedere come è possibile stare in un ambiente, come in questo caso era appunto la profumeria, dove è possibile, poi è trasformata in libreria, vabbè, poi questo adesso non è importante dove e come.
Nel rifacimento, certo.
Esatto, ma è importante il significato di un luogo dove è possibile ottenere, sentire, quasi toccare un equilibrio, una gioia, un affetto, una sensazione di appartenenza. Questo è il film, diciamo, Scrivimi di Fermo Posta, che è un film appunto, vabbè, poi il titolo originale era Il negozio dietro l'angolo, appunto, e che è questo luogo incredibile dove ci si scrive senza sapere che ci si scrive, come da lontano, ma in realtà si è molto più vicini di quel che si pensa. Io addirittura direi che ci sono dei film nella storia contemporanea del cinema che in qualche modo, in ogni caso, ricordano questo. Basta pensare a quella carinissima commedia che Ognuno cerca il suo gatto. Certo. Che c'era appunto questa, una commedia contemporanea francese in cui la protagonista cercava in tutti i modi un amore e poi l'ha scoperto sotto casa, insomma, no? Che è, diciamo, un po' il plot anche di questo incredibile film, che io penso generazioni di ha fatto innamorare generazioni di spettatori, certo. Ma quelli di Lubitsch fanno innamorare veramente un po' tutti. Questo, secondo me, francamente, è il più raffinato, il più, forse uno dei più raffinati, dei più eleganti,
sì,
insomma.
Sì.
Ma non vorrei dire che anche Angelo, insomma, non scherza, no?
Come... Che il film del 7 gennaio. Questo forse di tutti è il meno divertente, ma è anche uno dei più turbanti. Tant'è
ma
vero
chi
che
c'è protagonista?
La divina Marlene Dietrich. Ma voglio dire, noi parlavamo dell'influenza che Lubitsch ha avuto, no? Anche nel cinema successivo. E qui addirittura ci sono degli elementi che ricordano poi La bella di giorno di Buñuel, no?
Assolutamente, e soprattutto la storia, no? La storia di questa donna, Marlene Dietrich, tra l'altro, come vedete, il grande Lubitsch utilizza volti incredibili della storia del cinema, abbiamo detto prima la Garbo, la Goldberg, ma addirittura appunto qui abbiamo la Marlene Dietrich che vive questa storia veramente, come dicevi giustamente te, come dire, ambigua, piena di turbini e di situazioni particolari che riguardano anche la sua persona, quello che riesce e che non riesce a fare, e soprattutto le sfaccettature drammatiche di un percorso di vita femminile attraverso storie, una storia intensa e particolare.
Con un
la
finale.
Figura di Marlene Dietrich è sorprendente in tutto questo.
No, dico, devo dire che in Angelo c'è un finale che nessuno potrebbe rifare. Quello è una cosa che veramente appartiene proprio a Lubitsch e ai due straordinari interpreti che ha, cioè Herbert Marshall e Marlene Dietrich. Perché
Volevo
nessuno potrebbe fare
Herbert Marshall,
esatto, un finale con
un
tanta sottrazione.
Sì, esatto. Tra l'altro c'è nei film di... Sì, sono assolutamente d'accordo, Rosario. C'è un finale che non anticipiamo, ma di vera sottrazione. Tra l'altro mi fa piacere che tu abbia usato proprio questa parola, perché... L'elemento sottrazione nel cinema tedesco è un elemento molto significativo e a volte assume addirittura contorni assai particolari, e lo dico soprattutto non tanto perché mi sta finendo questa rassegna mentre la raccontiamo, ma quanto perché il nostro mese termina con un regista tedesco, Max Ophüls, che della sottrazione di tipo brechtiano ha fatto per esempio una cifra stilistica del suo stile, appunto. E questo mi colpisce molto nel cinema tedesco. Lubitsch e Ophüls sembrano due mondi assolutamente non lontani, e noi li abbiamo messi all'inizio e alla fine di questo scoppiettante
gennaio, sì.
2017. In realtà, secondo me, sì, ovviamente sono molto lontani, ma c'è nel cuore di ognuno di questi due grandi interpreti del cinema, appunto, del cinema mondiale, c'è comunque una spinta che francamente io riporterei addirittura a certo cinema espressionista dei primi anni del cinema tedesco. C'è una spinta a sottrarre, poi in Lubitsch diventa improvvisamente, no, diventa tutt'altro, anche se, come dici giustamente tu, in Angelo l'atmosfera è un'atmosfera, no, come dire, proprio che turba, ambigua, sfaccettata nel senso anche, no, della colorazione, del finale di cui parliamo,
sì.
E mentre invece poi vedremo il cinema di Max Ophüls, che però alla fine in qualche modo trasforma, diciamo, questo cuore, che è un cuore secondo me espressionista, che appartiene a tutti e due i registi, in qualcosa di diverso. Il Lubitsch tocca appunto il divertimento, la commedia, la sfaccettatura, il sorriso, le porte che si aprono, i cappelli che si scambiano, guarda per esempio To Be or Not To Be, cosa che invece in Ophüls assume esperienze diverse. Nel film Angelo, secondo me, Lubitsch un po' si allontana da sé.
Sì, hai ragione, sì. sorprende,
un po' si allontana dalle sue atmosfere, però sì, nell'allontanarsi recupera una certa, un certo fondo espressionista che poi fa capo anche ad altri registi, come per esempio il nostro ultimo, per dire.
Certo. Prima di toccare Max Ophüls, perché il nostro tempo ovviamente è abbastanza breve, quindi magari a lui dedichiamo poi una puntata più in là, vicino appunto alla fine del mese, quando sì, verrà presentata questa serie. Vorrei però toccare alcuni omaggi che in questo gennaio 2017 tu rendi a degli attori che sono legati a questa data, perché ricorrono l'anniversario. Intanto c'è l'anniversario della morte di Rita Hayworth, che era morta nel 1987, a cui dedichi una serata con uno dei film forse di minor successo della sua carriera, ma probabilmente quello di maggiore levatura autorale, e cioè La signora di Shanghai di Orson Welles.
Come dirlo, non potevamo fare diversamente, ovviamente, perché Rita Hayworth è stata quella grande attrice che è stata, una donna bellissima, affascinante, con questi capelli che nella famosa Gilda rifulgono in maniera esagerata e bellissima, una donna che soltanto togliendosi un guanto diventa, come dire, il punto di vista, l'eroina di tutti, l'eroina proprio sensuale di tutte le donne della cinematografia mondiale, che qui viene diretta appunto dal nostro Orson, che all'epoca insomma era anche il marito della della signora di Shanghai, che ovviamente la trasforma, perché diciamo sono due questi due personaggi. Io ho scelto questo film per due motivi, per un motivo in particolare, proprio questo, cioè il fatto di, sì, hai ragione, un film che non ha avuto il successo degli altri film, citavo il Gilda per dire quello più eclatante, certo. No? Però obiettivamente è un film che mette a confronto due grandi figure, e cioè appunto lei, che ha questo aspetto anche non domabile, diciamo così, e lui, che è peggio di non domabile rispetto a lei, un uomo che fino ad allora aveva fatto veramente di tutto di più, che ha creato La guerra dei mondi per radio, che ha fatto il film forse più importante dal punto di vista tecnico, stilistico della storia del cinema, che è Citizen Kane nel 41, e che incontra lei e decide di metterla in una trama foschissima. Perché diciamo la verità, questa signora di Shanghai ha una trama veramente un po' particolare e fosca, con questa donna che si trova impigliata in una storia incredibile, con figure maschili, diciamo un pochino, no? Livide, possiamo dire livide, certo, sì. In cui poi alla fine lei si deve scontrare, e con un finale obiettivamente proprio welsiano, cioè,
e anche questo dice, citatissimo poi nel cinema successivo.
Non vorrei dire troppo, però francamente è pieno di specchi, di cose incredibili, di lui, di lei, di questa morte che si allunga e si riflette, insomma una delle più belle interpretazioni secondo me della nostra, pur se non amata all'epoca dalla critica, ma probabilmente perché ne avevano fatto all'epoca una, come dire, una figura di molto sensuale di donna, quindi qui invece è sempre una bella figura, ma una figura attraversata da tormento, no? E quindi non è più quella donna che, per carità, anche in Gilda, però era rimasto molto, diciamo, l'effetto iconico del guanto e del capello, no?
Sì.
Mentre qui addirittura i capelli sono diversi, Orson Welles la trasforma, insomma. C'è un finale pirotecnico, però, che tutti hanno copiato nella storia,
sì,
del cinema.
Sì, assolutamente. Abbiamo soltanto pochissimo tempo ancora, però volevo comunque fare un accenno per almeno chiudere, diciamo, la prima metà di questo mese, perché è veramente un mese straordinario.
Sì, lo penso anch'io.
La settimana che va dall'11 al 15 gennaio è dedicata a un altro volto indimenticabile, Humphrey Bogart.
Dunque, abbiamo realizzato appunto questa rassegna con titoli che non prevedono Casablanca, perché li abbiamo già dati, ma li daremo sicuramente nel corso dell'anno, ma prevedono titoli diversi, come ad esempio La seconda signora Carol di Goffrey, che è un delizioso film del 47, un giallo, Il tesoro della Sierra Madre di Houston, un meraviglioso film appunto con il papà di Houston, protagonista insieme a Bogart, del 48, Il grande sonno, il Marlowe di Humphrey Bogart, a firma Howard Dax del 46, la conosciutissima e deliziosa Sabrina con Audrey Hepburn di Billy Wilder del 54, e poi ancora, sempre nella stessa sera di sabato, Il diritto di uccidere di Nicholas Ray, il grande Nicholas Ray del 51, e terminiamo alle 20:30 di domenica con La contessa scalza di Mankiewicz, film molto interessante, datato appunto 1954, poi Bogart morì nel 57, quindi una breve rapida carrellata su questo grandissimo figura iconica, questo grande attore della storia del cinema.
Grazie allora Patrizia di questo bellissimo inizio d'anno al Cineclub Alphaville, e ricordiamo dunque a partire dal 2 gennaio la serie di film dedicata a Ernst Lubitsch. Il programma lo trovate naturalmente sul sito del Cineclub Alphaville. Grazie a Patrizia Salvatori di essere stata in nostra compagnia e buon anno.
Grazie anche a voi, cin cin, con l'Alphaville, con tra me e Rosario e tra tutti gli ascoltatori. Grazie, buon anno, buon 2017.
E in chiusura vogliamo ricordare naturalmente la scomparsa di Debbie Reynolds, che è morta il 28 di dicembre, e il giorno dopo la morte di sua figlia, Carrie Fisher. Debbie Reynolds è un'attrice amatissima, che ha lavorato dalla metà degli anni 40 fino ai giorni nostri, soprattutto nei musical e nelle commedie, ma anche moltissimo in televisione e in teatro. Tra i titoli dei film che l'hanno vista protagonista ricordiamo Pranzo di nozze al fianco di Betty Davis, Voglio essere amata in un letto d'ottone, La conquista del West e, naturalmente, più di ogni altro, Cantando sotto la pioggia. E proprio da Cantando sotto la pioggia è tratta la nostra canzone di celluloide di oggi.
Elsa.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Now, look at what you've just done to me. Now, it's too late to pretend. I tried to play smart, but right from the start, I hoped this was how it would end. I told myself it was ridiculous, a silly adolescent amour. I argued the cost, I argued and lost, and now of one thing I'm sure. You are my lucky star. I saw you from afar. Two lovely eyes at me, they were would consider it lucky to be held in the strong, manly arms of Donald Lockwood, the glamorous star of the silver screen. A year ago, it had scared me half to death. That was when I was a member of your fan club. Fan? Me? I was the president. Why, you know, I waited outside the Brown Derby for 2 hours one night just to get a glimpse of you. But it was worth it. You look so dazzling in your green knickers, yellow sweater, and orange beret. I just swooned. You see, I was starstruck. Fairbanks, my Marino, Rodlo Rock, and Valentino. You are my lucky star.
E sulle note di You Are My Lucky Star, interpretata da Debbie Reynolds nel film Cantando sotto la pioggia, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.